Io non credo in Dio e credo che se davvero esistesse o fosse mai esistito un Dio, sarebbe o sarebbe stato tutto fuorché amore. Perché l'amore ce lo mettiamo noi, lo professiamo con una fede molto superiore a quella che si dedica a qualsiasi altra divinità. Perché, credo, trovare bellezza nel dolore è la fede più potente. Ed è l'unica fede alla quale ho deciso di votarmi. Tuttavia, se un Dio da qualche parte o in qualche tempo dovesse mai esistere o essere esistito, allora io lo perdono. E subito dopo mi perdono.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Sfondare è una miniserie che cerca di ricostruire i fatti che mi sono successi quella notte, il rapimento, la violenza, la fuga. Ma sfondare è anche quello che è successo dopo, l'elaborazione, la vita che continua, il perdono. E infine, sfondare è quello che è successo prima o poco prima di quell'accadimento. Un ricordo che mi serve per comprendere meglio il senso della ferocia, l'impatto che essa ha avuto sulla mia vita e non solo. Mi chiamo Mattia, nel frattempo ho compiuto 24 anni e nell'ottobre 2019 sono stato sequestrato. Voi state ascoltando Sfondare, la ricostruzione degli eventi per come sono riuscito a ricordarli. Qui non troverete nulla di inventato. La narrazione di quegli eventi sarà realistica, a tratti terribilmente amara. E se avrete voglia, io vi porterò con me. Possiamo cominciare. Alla centrale hanno fatto in fretta. Il verbale è stato stampato in duplice copia ed è stato consegnato a me e Francesca ancora sotto shock e increduli. I due carabinieri ci hanno detto che per qualsiasi cosa loro ci sarebbero stati e ci hanno accompagnato all'uscita. Vista da fuori sarebbe apparsa come una lunga processione silenziosa e composta che ha ritrovato voce solo una volta varcato il cancello della centrale dei carabinieri. Non avevo ancora abbracciato mia madre, non avevo ancora abbracciato mio fratello, e il silenzio di quella processione è stato interrotto dalle nostre lacrime e dal rumore dei nostri abbracci. Poi Andrea si è proposto di riportare a casa Francesca e di raggiungerci in pronto soccorso, e così abbiamo fatto. Riporto solo la chiusura del verbale di quella notte. Al momento non necessito di cure mediche, ma mi riservo di andare successivamente al pronto soccorso per farmi refertare. Non ho mai visto prima d'ora l'autore della rapina, né saprei fornire ulteriori informazioni utili alla sua identificazione. Si dà atto che è qui presente Francesca, che conferma e firma la presente denuncia. Poi il riassunto di quanto accaduto, quando e dove. E infine, cito ancora, non sono coperto da assicurazione contro tale evento. Non ho altro da aggiungere né modificare. Fatto, riletto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra. Tutto qui. Per i carabinieri è finito tutto qui, tutto così. A posteriori ho pensato che avrebbero potuto controllare le videocamere fuori dalla banca, che di sicuro lo hanno ripreso. Luca. Ma sono certo che non l'abbiano mai fatto, e non me ne sorprendo. Ho dovuto gestire una situazione da solo e non mi sarei aspettato altro da loro. E lo dico da persona fiduciosa che cerca sempre una giustificazione per tutto e tutti, e una motivazione valida che spinga le persone a fare le cose, per quanto esse sembrino strane o strambe o confuse o immotivate. Tuttavia, quella sera, per quei carabinieri non ho giustificazioni e non ho motivazioni valide per il loro semplice facciamo il nostro lavoro, cosa pretendi? Non so cosa pretendo, non so cosa vorrei nemmeno adesso. Tuttavia, so cosa non vorrei. Vorrei che nessun altro ritenesse inutile andare a denunciare, perché dopo quella denuncia cade nel vuoto. Vorrei che le forze dell'ordine avessero i mezzi per intervenire prima e non per suggerire che semplicemente sono stato coraggioso ed è tutto finito e avrei potuto colpirlo più forte perché era legittima difesa. Poi c'è stato il pronto soccorso. Un uomo con l'accento dell'est all'accettazione che mi misura la pressione e mi dice: somigli tanto a mio figlio, io gli avrei aperto la testa con il crick a quello. Ve lo racconto dicendo cosa avrei voluto fosse successo in quel pronto soccorso e che cosa vorrei che succedesse sempre in casi come quello che sono successi a me. E vorrei anche che, se arrivi in pronto soccorso con una denuncia dei carabinieri, non ti facciano pagare 25 euro di ticket, sì, 25, ironia della sorte ancora una volta, perché in sala d'attesa non c'è nessuno e ti fanno entrare in codice bianco. Ecco, io non giustifico o riesco a trovare motivazioni per quello che potrei definire il sistema, che in fondo vuol dire tutto, ma più probabilmente non vuol dire niente. Lo definisco sistema, forse per lavarmi le mani, o forse per non dover trovare un colpevole preciso, un nome e cognome. E quindi, per essere più preciso, direi che non giustifico e non riesco a trovare motivazioni valide per giustificare il modo di comportarsi ed accogliere di quei carabinieri, di quegli infermieri, di quell'ortopedico che svogliato, a tarda notte, mi ha fatto fare una lastra per poi prescrivermi ascoltando una pessima canzone di Enrico Ruggeri da YouTube e senza guardarmi neanche per un momento. Io il video invece l'ho visto ed era un video terribile.
Ghiaccio, pochi, una bustina per 2 die, evitare cibi duri per 2 gg. Guaribile in 3 giorni, non esente.
E tuttavia, io li perdono, ma principalmente mi perdono. Se il prima era stato complicato, il dopo non è stato da meno. È stata principalmente la paura, di nuovo. È stata la paura di raccontarlo perché il paese è piccolo e la gente mormora. È stata la paura del si ricorderà o non si ricorderà di noi. È stata la paura di quanto forte tornerà ora la mia depressione. Ma soprattutto è stata la paura del ora la gente penserà che io ne sono uscito dalla depressione. E so che è una paura che può sembrare banale, ma è stata una paura che invece mi ha di nuovo invaso, riempito, colmato. E si è unita a una paura più concreta, più tangibile. Uno dei pochi amici fidati a cui avevo raccontato quello che ci era successo mi ha detto: sì, la tua descrizione corrisponde a un Luca che conoscono tutti in paese. Di solito suona i campanelli finché non trova qualcuno disposto a portarlo in quella periferia a comprarsi la droga. E poi ha concluso dicendo: ma non sono sicuro che sia lui, perché io non l'ho mai visto, al mio campanello non ha mai citofonato, è solo una cosa che raccontano. Ma tanto mi è bastato. Perché in quel paese io alleno, perché quel paese io lo conosco e soprattutto perché quel paese confina con il mio. Quando l'ho detto a Francesca, il giorno dopo nel bar sotto casa sua, la sua risposta è stata: ma figurati se si può ricordare di noi, era completamente fatto e ubriaco. Anzi, ti dirò di più. Spero che i tuoi soldi li abbia consumati in una bella overdose. E io lo comprendo, comprendo quella sua reazione, perché in un primo momento è stata anche la mia. E allora entra in gioco l'empatia, che mi fa provare tristezza nello stesso modo in cui l'avevo provata la sera prima facendo i suoi stessi pensieri. Perché così come ho faticato a perdonare quei carabinieri, quegli infermieri e quel dottore, allo stesso modo, in pochissimo tempo, ho perdonato Luca. Non sono certo che sia stata una cosa che ho fatto in modo volontario. Una parte di me lo ha continuato a odiare profondamente e una parte di me ancora trema al solo pensiero di poterlo rincontrare, e ci sono anche cose che inconsciamente mi fanno tornare alla mente quella sera e ancora me lo fanno odiare e ancora mi fanno tremare. Però, appunto, dicevo che l'ho perdonato in fretta. E credo di esserci riuscito perché quello che stavo vivendo era un periodo in cui stavo davvero imparando cosa significasse l'azione del perdonare. È stato durante una delle sedute con Emma che mi sono reso conto di essere una persona molto diversa da quella che credevo. Diversa in meccanismi che non riuscivo a notare e che facevano sì che mi inceppassi, e che fanno sì che ancora adesso a volte mi inceppi. E diversa nello scoprire che credevo di saper perdonare e invece, dalla separazione dei miei in avanti, ho sempre covato un groviglio di rabbia che mi si è accumulato sul fondo dello stomaco negli anni, marcendo e diventando rancore. Ecco, la psicoterapia è stata la strada che ho scelto per imparare, tra le tante cose che in realtà non immaginavo avrei mai imparato e scoperto perché non sono andato lì con quell'obiettivo, a perdonare. E non è stato bello, e non è stato facile, ma è stato. Ed Emma mi ha sempre detto: l'obiettivo non è cancellare, l'obiettivo è tenere insieme. Non fa poi così tanto schifo stare a mollo nello schifo. E tuttavia non vi posso negare che il giorno in cui mi sono convinto ad andare da uno psichiatra dopo averne sentiti svariati, il giorno in cui con Andrea sono andato in farmacia a prendere quelle pastiglie e quelle gocce che mi avrebbero potuto aiutare, così dicevano, avevo chiesto di non essere rincoglionito dai farmaci, solo quello, per poter sentire tutto. Ho sempre voluto e desiderato sentire tutto, poter lavorare. I giorni a venire, le sedute a venire di psicoterapia sono state tra le cose più difficili che mi siano mai successe e che io mi sia mai impegnato a fare. Lo stigma sociale è una croce violentissima e per queste cose non è ancora arrivato nessun redentore a salvarci. Ma ecco, la psicoterapia, sostenuta dalla psichiatria, è stata la strada che ho scelto per imparare. E per me, oggi, perdonare significa prima di tutto perdonarmi. Così, per me, quella sera perdonare Luca ha voluto dire perdonare me stesso, perdonare le mie scelte che avrei potuto fare in modo diverso, perdonare la mia reazione che avrebbe potuto far pensare alla gente che si può scegliere di spegnere la depressione con un interruttore, perdonare l'aver messo in allarme mia madre e le persone a me più care, perdonare Luca. Insomma, per perdonare me stesso. Eppure, sono certo che il perdono per Luca sia passato e passi ancora attraverso una certa forma di empatia. La disperazione unisce e io mi sono sentito vicino a lui, a quel terrore che a un certo punto gli ho letto negli occhi. Se si potesse scegliere di non essere depressi, se si potesse scegliere di non drogarsi, io sono certo, sono fermamente convinto che la gente sceglierebbe di non esserlo e di non farlo. Credo nel libero arbitrio, ma non credo che la gente sceglierebbe questo. La depressione non si sceglie, la droga non si sceglie. Lo dico davvero. E tuttavia, se mi domandassero di eliminare questo episodio dalla mia vita ad oggi, dopo sedute di psicoterapia e lavoro su me stesso, direi fermamente di no. Io, quel rapimento, se mi dovesse aiutare ad arrivare al punto in cui sono arrivato, lo vorrei rivivere da cima a fondo, perché è stato uno sfondamento che mi ha portato al di là del muro del silenzio. Anche quella situazione ha contribuito al mio autosalvataggio. Crolla il muro di Berlino, finisce un'epoca. Non so ancora che impatto questa narrazione avrà sulla mia vita. Non so le reazioni delle persone che ascolteranno la mia storia. Di sicuro, questa è la mia personalissima elaborazione, la narrazione dei fatti condotta nel modo più lucido e onesto possibile, come ho già detto altre volte. Mi auguro, sebbene potrebbe sembrare che poco fa io abbia detto il contrario, che che nessuno di voi provi mai cosa significa essere rapiti, vedere un'amica rischiare una violenza fisica, sentirsi tanto in pericolo da pensare di non aver salutato gli affetti più cari. Vi auguro che nessuno vi tratti come le forze dell'ordine e le persone del pronto soccorso mi hanno trattato, perché nessuno se lo merita. Ma tuttavia, questa mia affermazione è banale e retorica, e in un certo senso rischia di sminuire la narrazione fatta da me fin qui. Eppure, per dare un po' di senso a tutta questa violenza, per mostrare l'utilità di una situazione come questa, mi sembra corretto concludere con questo sentimento di voglia di raccontare e voglia di ascoltare storie. Già, perché abbiamo ancora estremo bisogno di raccontare e ascoltare storie. Perché io non credo che esistano storie positive o negative, tristi o felici. Io credo che esistano storie che hanno bisogno di essere raccontate. E io lo voglio fare e spero, e ne sono convinto, che in fondo ci sarà sempre qualcuno ad ascoltare. È che raccontare redime il mondo e ognuno può essere il salvatore di se stesso. Se sommaste la durata totale di questi 4 episodi, se in definitiva li ascoltaste tutti di seguito, otterreste esattamente il tempo totale dell'accadimento di quella notte. Voi siete stati con me esattamente 1 ora e mezza. Il tempo passato da quando Luca ci ha sequestrato. Se sommassi tutti gli insegnamenti che quella notte mi ha restituito e se sommassi a quegli insegnamenti tutti Mattia che ho scoperto di essere oggi, mi ritroverei diverso e mi ritrovo diverso. Non so dove sia Luca, non so ad oggi la sua identità e in fondo, anzi, ma in fondo, non è questo il punto, non è questo che mi interessa. Mi interessa che quel rapimento ha sancito per me la fine di un'era. Forse quel rapimento ha significato per me la fine della mia adolescenza. Di sicuro ha rappresentato per me la morte di Dio. Avete ascoltato Sfondare, una miniserie ideata, scritta e autoprodotta a cura di Mattia Tortelli. Io vi voglio ringraziare per il vostro tempo e per il vostro coraggio. Io vi voglio ringraziare per il vostro ascolto, perché raccontare questa storia a me ha aiutato. E se questa narrazione avesse aiutato anche soltanto uno di voi, io ne sarei grato. In un mondo che cambia velocemente, che tutti i giorni grida tutto il suo disappunto, nel quale siamo costretti a un'innaturale solitudine, io credo che sia fondamentale e necessario rifondare il mito. Credo che sia necessario e fondamentale tornare a raccontare storie, a raccontarcele e ad ascoltarle. E mentre io provo ad ambientarmi in questo nuovo mondo, e prova a comprendere cosa sarà di questo mio presente, vi abbraccio forte. E forse questo è semplicemente un arrivederci.